State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Un documento che il quotidiano politico ha ottenuto ha rivelato agli statunitensi l'intenzione della Corte Suprema di annullare una sentenza del 1973, Roe contro Wade, che di fatto ha istituito il diritto all'aborto nel paese. La Corte ha confermato l'autenticità del documento, condannandone la pubblicazione non autorizzata e sottolineando che quella era una bozza che non rappresenta le decisioni finali dei giudici. È apparso però chiaro che esiste una maggioranza ora nella Corte Suprema che potrebbe di fatto annullare il diritto all'aborto, con molti stati già pronti a bandirne la pratica seguendo l'esempio del Texas. Sono già 22 gli stati che hanno proposto la messa al bando dell'interruzione di gravidanza e l'unico motivo che li ha per il momento fermati è proprio quella sentenza, la Roe contro Wade. Moltissime le reazioni e per analizzare quanto è accaduto e quanto potrebbe accadere ci colleghiamo ora con il giornalista Giampiero Gramaglia, che segue con particolare attenzione le questioni statunitensi. Ben ritrovato qui su SBS, Giampiero.
Buongiorno Massimiliano e una buona giornata agli ascoltatori.
Prima di entrare nel merito, Giampiero, parliamo di quanto è accaduto. È la prima volta che un documento della Corte Suprema esce allo scoperto in questo modo?
Non è la prima volta in assoluto che ci sono fughe o anticipazioni su possibili orientamenti della Corte Suprema, ma almeno per una vicenda di tanto rilievo e su cui è focalizzata l'attenzione della stampa americana da settimane, da mesi, è la prima volta che una anticipazione di un possibile, di una traccia di una possibile sentenza viene divulgata. Tant'è vero che la Corte Suprema ha prima dovuto ammettere l'esistenza e la veridicità di quel documento, poi ha precisato che non è affatto detto che la sentenza ricalchi il documento preparatorio che è stato oggetto della fuga, e infine ha aperto un'inchiesta interna per vagliare le responsabilità della fuga di notizie, sulla cui valenza poi vi sono interpretazioni contrastanti. C'è chi pensa che la fuga sia stata in qualche modo organizzata, architettata da chi vuole difendere la libertà di scelta della donna e pensa che anticipando una possibile sentenza che consentirebbe di vietare l'aborto negli Stati Uniti o in alcuni stati degli Stati Uniti si possa creare una pressione di opinione pubblica per evitare che ciò avvenga, e ci sono altri invece che pensano che l'anticipazione della sentenza finisca per giovare a chi vuole davvero annullare quella sentenza del 73, perché ormai si è creata l'aspettativa che la Corte si stia per pronunciare in questo senso.
Ecco, parliamo ora proprio di quella sentenza che la Corte Suprema vorrebbe vedere annullata. Che cosa diceva?
Beh, in realtà siamo in una situazione peculiare degli Stati Uniti, cioè non c'è una legge negli Stati Uniti che garantisce la possibilità di abortire, che garantisce alle donne la possibilità di scelta. Non c'è una legge federale di questo tipo. Ma la sentenza del 1973 diceva che non è costituzionale vietare questo diritto alla donna, e quindi pur lasciando gli stati, i singoli stati come sono tuttora, liberi di legiferare in materia di aborto, diceva però agli stati: non potete proibire l'aborto. Nel tempo alcuni stati hanno creato legislazioni relativamente liberali sull'aborto, altri stati, soprattutto in tempi recenti, quando l'umore di almeno una parte dell'opinione pubblica è cambiato nei confronti di questo problema, hanno introdotto misure restrittive del diritto di aborto o hanno introdotto organizzazioni logistiche per esercitare il diritto di aborto che lo rendono molto, molto difficile, però nessuno ha potuto proibire l'aborto. Se la Corte Suprema dovesse davvero, a cose fatte, cancellare la sentenza del 1973, si tornerebbe a una situazione in cui i singoli stati, legiferando in materia di aborto, possono anche proibire l'aborto.
Perché in tutti questi anni non è stata emessa una legge a regolamentare un tema così importante? Perché ci si è limitati quindi alla giurisprudenza negli Stati Uniti?
Perché non c'è mai stata e non ci sarebbe neanche adesso una maggioranza politica parlamentare per fare passare questa legge. I congressmen democratici hanno subito reagito alle anticipazioni sulla sentenza della Corte Suprema proponendo un testo di legge che però non ha speranze di passare, o almeno non sembra avere speranze di passare nel Congresso, perché è una di quelle leggi che finirebbero per richiedere una maggioranza qualificata al Senato e non c'è una maggioranza qualificata al Senato, anche se i democratici hanno la maggioranza perché esercitano la presidenza e quindi hanno il voto d'oro al Senato del Presidente del Senato, che è la vicepresidente degli Stati Uniti, non arrivano alla maggioranza necessaria, e in questo momento non mi pare che si possa pensare all'elezione di abbastanza senatori repubblicani relativamente liberal su questo tema, perché probabilmente i senatori che saranno eletti a novembre saranno espressione della componente trumpiana del Partito Repubblicano e quindi tendenzialmente contrari all'aborto.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, l'abbiamo visto con le discusse decisioni degli ultimi giorni del mandato dell'ex presidente Donald Trump. La scelta dei giudici nell'organismo più alto della giustizia americana è fortemente influenzata dalla politica. C'è consapevolezza negli Stati Uniti di quello che, al di là delle singole scelte, delle singole figure, appare quantomeno una debolezza nella democrazia statunitense?
E c'è consapevolezza, c'è anche molta discussione su questo, ci sono proposte per attenuare questa situazione, che però anche queste non hanno la maggioranza per passare. Ricordiamo, gli ascoltatori lo sanno bene, che la situazione politica negli Stati Uniti è fortemente polarizzata, che a fronte di una figura presidenziale che si sta rivelando relativamente debole o almeno di scarsa presa sull'opinione pubblica, abbiamo un contropresidente, un antipresidente che è un po' appannato nella quotidianità della cronaca, ma è sempre molto presente nel Partito Repubblicano e condiziona il Partito Repubblicano. Nella giornata di martedì americana ci sono state alcune primarie in vista delle elezioni di novembre, di midterm, e queste primarie sono state vinte anche là dove la situazione era aperta da candidati sostenuti da Donald Trump o che si riconoscono in Donald Trump. Quindi la situazione politica resta fortemente polarizzata e non ci sono senz'altro le condizioni per cambiare le regole sulla nomina dei giudici supremi. Dopodiché, in queste ultime tornate di sostituzioni vi sono state delle anomalie. Ricordiamo, la Corte Suprema è costituita da 9 giudici, li nomina il Presidente, il Senato li deve confermare e sono nominati a vita. Bene, nel 2016 era Presidente Barack Obama, muore improvvisamente un giudice italo-americano conservatore, devo dire generalmente rispettato, perché era un conservatore considerato per bene dall'opinione pubblica anche libera, Antonin Scalia, muore a febbraio. Barack Obama è presidente ancora per quasi un anno, perché il suo mandato scadrà al 20 gennaio del del 2017. Bene, i repubblicani, che sono già maggioranza al Senato, impediscono a Obama di nominare il successore del giudice Scalia morto, sostenendo che spetterà il nuovo presidente, che non sarebbe giusto che lo nomini un presidente in fine mandato. In realtà la loro preoccupazione era che il giudice Scalia, conservatore, sarebbe stato sostituito da un giudice progressista scelto da Obama. E infatti il giudice non viene sostituito, il Senato blocca la nomina, la designazione di Obama, tra parentesi il giudice che Obama aveva scelto è diventato poi ministro della giustizia con la presidenza Biden, e appena si insedia Trump, repubblicano, nel 2017 nomina un giudice che sostituisce il giudice Scalia, un conservatore per un conservatore. Ma poi cosa succede? Che muore una giudice estremamente popolare, una figura di grande prestigio, che era liberal, e Trump nomina un altro giudice conservatore, e poi se ne va un altro giudice liberal, e nonostante manchino pochissimi mesi, siamo già in campagna elettorale, siamo già prossimi alle elezioni, ma questa volta i repubblicani, che sono sempre maggioranza in Senato, impongono il giudice scelto da Trump. E quindi nel giro di un mandato presidenziale, cosa che non era praticamente mai successa, cosa rarissima, uno stesso presidente ha nominato tre giudici, tutti e tre conservatori, rovesciando praticamente gli equilibri della Corte Suprema, dove adesso ci sono sei conservatori e tre giudici liberal, e questo squilibrio si manterrà probabilmente almeno fino a tutti gli anni 20, perché giudici relativamente giovani, ovviamente lunga vita a ogni giudice, possono restare in carica decenni.
E per concludere, lo abbiamo detto, Giampiero, questa bozza esprimeva solo delle intenzioni, non era una decisione finale, non era la sentenza. Quali saranno i tempi per arrivare alla pubblicazione effettiva della sentenza?
Allora, qui devo darti delle indicazioni che sono nel contesto americano, e magari qualche supposizione che può derivare dal mio background italiano, ma si aspetta questa sentenza per l'estate, entro l'estate, era un'ipotesi che correva. Il fatto che ci sia stata questa anticipazione potrebbe anche indurre la Corte ad attendere un po' più di tempo per arrivare alla sentenza. E poi non so, a queste sono le considerazioni del giornalista italiano, non è detto che i giudici americani e il contesto americano ragioni con la stessa testa, può anche darsi che, siccome si avvicinano le elezioni, siccome l'aborto è un tema caldo che senz'altro mobilita l'opinione pubblica fondamentalista religiosa che vota repubblicano, ma qui mobiliterebbe fortemente anche l'opinione pubblica liberal che vota democratico e che potrebbe volersi esprimere contro questo provvedimento, potrebbe anche esserci da parte dei giudici supremi una qualche considerazione di opportunità politica sul far conoscere la loro sentenza prima o dopo le elezioni di midterm.
Davvero grazie Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata a te e alla prossima.
Una buona giornata a te, buon lavoro e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.